cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon 2 marzo 2023, in diretta rigorosamente per questo nuovo appuntamento di Cose di Calcio tra le 13 e le 15, come tutti i giorni, su Radio Bianconera, la vostra radio bianconera, appunto, con i colori della Juventus nel cuore. Juve balzo al settimo posto e sarebbe il secondo senza penalizzazione. Stasera allo Stadium 20.000 tifosi bianconeri, atto primo della Coppa Italia Next Gen, e noi ci saremo con i nostri inviati e con l'appuntamento del giovedì, praticamente un colpo di tacco Next Gen. Sentenza sportiva viziata da profili di illegittimità, così si presenta ed è stato presentato il ricorso della Juventus. Allora, ben trovati, tanti temi, qualcuno mi ha invitato e ringrazio il nostro Yves che ha raccolto l'invito e il vocale a leggermi attentamente un articolo, diversi articoli legati alle dichiarazioni rilasciate da Maria Cristina Zoppo del Collegio Sindacale Juventus e averne un parere. Naturalmente stiamo leggendo anche noi, molti degli aspetti pesano molto di più a favore dell'accusa che non della difesa della Juventus per quanto riguarda la vicenda Prisma, questo è doveroso dirlo. È anche vero che la Juventus non parla, non ci sono argomenti da parte degli indagati che giustamente non parlano attraverso le colonne dei giornali o delle radio, ma si faranno sentire nelle sedi competenti, nelle sedi opportune. E quindi è difficile dire se non guardare e rimanere esterrefatti, perché una situazione in un consiglio di amministrazione è, io ne ho frequentati tendenti al zero di consigli di amministrazione di anche piccole società dove non è previsto il collegio sindacale, non è previsto il consiglio di amministrazione, ma piccole società imprenditoriali le ho fiutate, e diciamo che emergerebbe qualcosa quantomeno discutibile nelle dinamiche che si sono venute a creare. Ma naturalmente leggendo queste dichiarazioni, che sono dichiarazioni su invito dei magistrati, e dico che qualcosa bisogna tenere conto, che bisogna tenere separate l'aspetto sportivo della giustizia sportiva. Questo è il primo esercizio. Abbiamo capito, Antonio? No, non hanno capito in tanti. Tutti. In molti sono convinti che la Juventus sia presa semplicemente di mira. Anche la Juventus non avrebbe dovuto offrire il fianco o la guancia, onestamente. Ma sono convinto di due cose, lo ripeto. Uno, che la Juventus abbia agito in buona fede per gestire una situazione complicata che, a mio avviso, ha visto coinvolte tutte le società. Plusvalenze, bilanci, stipendi. La Juventus, no, questi sono dei capisaldo. La Juventus ha sempre messo denaro liquido nelle operazioni più importanti, ha pagato le operazioni importanti totalmente e parzialmente. In altre, essendo una delle poche società che ha valorizzato anche una next gen e che quindi ha una mole di giocatori, un numero di giocatori elevata, si è tenuta a galla con quell'operazione non normificata delle plusvalenze, che non sono illegali. Era per dirvi. E poi ha sempre sanato i suoi bilanci, spendendo tanto, 700 milioni, non per iscriversi, cioè per dare garanzia alla società, liquidità alla società, per pagare i debiti della società, che chiaramente non è che possono essere infiniti. E visto che forse hanno superato un certo tipo di livello, la Exor ha detto stop, la cassaforte di famiglia, perché è l'azionista di maggioranza. Non è che la Exor comanda Agnelli non comanda niente. No, non sono questi i ragionamenti che dovete fare. Chi comanda è la cassaforte. Le decisioni vanno prese insieme. Si è superato un certo livello, ci sono state delle grosse difficoltà, ci sono state delle operazioni criticabili dal punto di vista gestionale e amministrativo, ma la Juventus pensava, e fino a prova contraria ne sono convinto anch'io, di agire in buona fede. Allora bisogna tenere separate le vicende.
Intanto dico al nostro... Ah, proseguiamo così, caro Yves, in questo primo blocco e poi... Ok, benissimo, scusate, una piccola comunicazione di servizio, visto che ho fatto una variazione last minute. E quindi la situazione sportiva legata alle plusvalenze è, la ribadisco e la ribattezzo, è una cosa fuori dalla norma, da tifoso direi una buffonata. Per cui stanno cercando di rimediare facendo dei passi indietro, perché, ma non per aiutare la Juventus, perché è stato assurdo condannarla di 15 punti, penalizzarla di 15 punti. 1, 15, 17. Altrimenti devi andare a rivedere il sistema, che mi dà modo di farvi capire che la Juventus vuole e pretende, cioè vuole difendersi meglio e pretende lo stesso atteggiamento, lo stesso controllo anche sugli altri club, perché non c'entra essere quotati o meno in borsa nel fare una plusvalenza di che tipo? Una o 100.000? Perché l'incidenza che quella plusvalenza ha nel contesto del proprio bilancio. Altro capitolo, a mio avviso, più nebuloso, devo dirvi la mia, da cittadino, da tifoso, più nebuloso, sentendo, vedendo, chiaramente, non lasciandomi condizionare, non sono così sciocco, e non lo siete neanche voi, e lo faccio per difendere voi. La Juventus in questo momento non parla, parlerà nelle sedi competenti, ok? Ma qualcosa di più nebuloso, se soggetti del collegio sindacale, non l'intercettazione qua e là, se soggetti del collegio sindacale che avevano testo per dire, per approvare, per dissentire da alcune operazioni, abbiano preso le distanze e stiano prendendo le distanze, oltre a chi? Ronaldo, Dybala, chi deve prendere i soldi, chi li ha presi, chi è andato a mettere solo la verità di quello che è successo. Allora, se si può fare o non si può fare spalmare lo stipendio l'anno successivo o meno, questo non ve lo so dire. Nelle società di calcio, quali siano le realtà nascoste di tutti i club? Certamente, nel momento in cui parte una denuncia, se il vigile urbano ferma me che passo col rosso, si disinteressa di quelli che passano anche dietro, parlando di stipendi. Allora cosa voglio dire? Che la Juventus, comunque, secondo me e secondo molti, Antonio, tu puoi pensarla positivo o negativo, io vi dico secondo me, aiutato dai ragionamenti con commercialisti, legali, eccetera. Secondo me si dovrebbe rischiare una pesante multa per un reato amministrativo, perché quello è talmente evidente che è un eventualmente reato amministrativo ed eventualmente andrebbe praticamente fatto pagare in soldoni con una percentuale di quello che hai, no? Non hai versato come stipendio nel bilancio previsto, non hai comunicato, c'è il piccolo reato, ma di tipo amministrativo, non di slealtà sportiva, perché la Juventus avrebbe dovuto semplicemente, come nell'ultimo anno, magari fare una ricapitalizzazione, rimettere dei soldi, e voi capite che erano i soldi per pagare gli stipendi. Che hanno portato alla Sampdoria un punto di penalizzazione. Al Genoa si pensa dei punti di penalizzazione. Allora quello che dico è, teniamo separate le due cose. Juve balzo al settimo posto e sarebbe il secondo senza penalizzazioni. Esatto, stasera allo stadio Matto Primo della Coppa Italia Next Gen, sentenza sportiva viziata dai profili di legittimità. Questo il principio su cui si basa il ricorso Juve, sentenza prevista entro 30 giorni, e anche noi ci saremo con un nostro inviato da Roma che potrà ascoltare, non riprendere, non registrare, ma percepire qual è l'andazzo e qual è il taglio che verrà dato a questa sentenza, o quantomeno alle premesse, dove saranno presenti anche la Juventus con i suoi legali, naturalmente. Uno sguardo veloce ai tre siti sportivi. Plusvalenza Juve, ricorso, questi motivi per annullare la sentenza, nello specifico dati aspetti tecnici, Poi, sempre in primo piano, Chiesa vede Roma per chiudere il cerchio, il piano per averlo al top. Io ritengo Chiesa in campo e Di Maria fuori nella trasferta di Roma di domenica prossima. E poi Juve Next Gen Vicenza questa sera. Ieri ho presenziato anche alla conferenza stampa di Massimo Brambilla a Vinovo. È stata anche un'emozione tornare in quella sede dove Antonio Conte, Ranieri, Del Neri hanno allenato la nostra Juventus. E sottoscritto era presente tutti i giorni a bordo campo. Ebbene, andremo a rileggere anche qualche passo di questa conferenza. Io ho provato a chiedere a Brambilla se sogna qualcosa di più, non se vincerà o non vincerà con la Juventus Next Gen. A 50 anni dice: non ho sogni. Certo che qualcosa dentro potrebbe anche, o quello che sta facendo vedere, oltre a quello che ha dentro, quello che sta facendo vedere dall'Atalanta a quest'anno la Juventus, potrebbe portarlo, a mio avviso, con merito, anche su qualche panchina importante. Qualcuno mi dice, perché no, anche in prima squadra, un po' di esperienza in più rispetto a Pirlo ce l'avrebbe, perché no, un processo di crescita in un club di Serie B prima, o in Serie A da qualche altra parte, tenendolo d'occhio. Io penso che la strada sia proprio questa per Massimo Brambilla. Detto questo, abbiamo anche la pillola, allora ascoltiamo proprio Brambilla, probabilmente la risposta che dà al direttore di Radio Bianconera.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Pochi mesi fa iniziava questa tua nuova avventura. Ti aspettavi la possibilità di giocarti una finale, non dico così in fretta, ma a questo punto? E quanto è cresciuta, quanto è maturata, quanto è contribuito a far crescere la maturazione di questa squadra? E ti chiedo anche il sogno nel cassetto che hai.
Ecco, grazie. Questa era la mia domanda.
Se parliamo di quando sono arrivato, l'ultimo dei miei pensieri era rivolto alla finale di Coppa Italia, nel senso che quando sono arrivato qua, quello che mi è stato chiesto è stato quello di far crescere, di far migliorare tutti i ragazzi dal punto di vista individuale, poi metterli insieme dal punto di vista collettivo per formare una squadra, un gruppo vero. E da questo punto di vista qua penso che passi in avanti dall'inizio dell'anno ad oggi ne abbiamo fatti tanti, eh. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Quindi l'obiettivo, diciamo, di finale, obiettivo di risultati era veramente l'ultimo dei miei pensieri, quello su cui mi sono concentrato io, di creare un clima giusto, un clima sano di competizione, un clima di serenità all'interno del mio staff da poi trasferire alla squadra, e quello era la prima cosa su cui abbiamo lavorato. Poi strada facendo, chiaramente passando i vari turni di Coppa Italia ci abbiamo sempre creduto, fino al ritorno col Foggia dove abbiamo ribaltato il risultato dell'andata, e quindi ora ci crediamo, siamo qua per questo. Sogni, fra poco faccio 50 anni, sogni nel cassetto non ne ho tanti. Il mio obiettivo è di lavorare giorno per giorno, di mettermi a disposizione dei ragazzi perché abbiamo come staff l'esperienza per dargli una mano. Quindi l'obiettivo nostro e il lavoro nostro è questo qua. Poi i sogni vedremo quello che succederà.
E questo risino finale, vedremo quello che sarà, è perché un sogno resta un sogno, quindi magari lo coltivi dentro. Bene, interessante, ci tenevo così a sottolineare che Radio Bianconera prova a coprire al meglio tutte le squadre, ascoltando, andando sul campo, verificando, e non si lascia condizionare da quello che scrivono i copia e incolla sui social, ci mancherebbe. Perfetto, allora qualcuno ci racconta ancora del derby, plusvalenze, aria fritta, lo so, aria fritta, però come vedi devi stare attento, non per le plusvalenze, per tutto il resto, cioè la gestione o comunque le comunicazioni ai soci deve essere impeccabile per la Juventus, per l'Atalanta, per qualsiasi altra squadra. Quindi no a sentenze politiche, siamo d'accordo, e neanche sopravvalutare o sottovalutare gli aspetti. Certo che si sente più la controparte. Sono le dichiarazioni fatte davanti ai giudici e che perché hanno determinati giornali, perché escono, alcune sono nei faldoni che stanno condizionando anche la giustizia sportiva, le altre bisognerà aspettare. Però se emergono queste, non è che se trovano delle situazioni, se sono dette addirittura da dentro, dal collegio sindacale, non dormo sogni tranquilli i giorni successivi. O no? O bisognerebbe dire, secondo alcuni, fortunatamente non tanti e non tutti, che non è successo niente. C'è una situazione critica che andrà analizzata nel dettaglio, botta e risposta, nei tribunali. E quindi aspettiamo anche noi, naturalmente. Ritengo, e ritorno a quello che ho detto prima, penalizzazione assurda per il caso plusvalenze, penalizzazione che non dovrebbe starci, quindi non c'è un rischio penalizzazione da retrocessione per la situazione stipendi, ma forte ammenda, perché così è previsto, sarebbe previsto dal codice sportivo, ok? E se volete sapere la mia, che mi metto nelle condizioni peggiori rispetto a quelle migliori per godermi poi l'effetto, intanto spero nella rimonta, che la Juventus stia lontana dalle zone basse, e mi sembra che in queste ultime 5 giornate siamo passati dal 10° al 7° posto e siamo ad appena 10 punti dalla Lazio, quarta in classifica. Vi dico che se punti di penalizzazione ci saranno, saranno non per le plusvalenze, se ci saranno, perché le correnti di pensiero sono strane e diverse per le sentenze sportive, se ci saranno riusciranno a tenerti fuori dalla Coppa l'anno prossimo, se volete saper la mia. Ma questo è così, qualcosa che vi dico non è il sogno di questa notte, non leggo le carte e nient'altro. E quindi spero di svegliarmi da un incubo, spero di poterlo gridare ufficialmente con voi, però non possiamo neanche noi negare, o neanche voi negare, che la situazione è complessa e non si possono ascoltare come i peggiori ottimisti, i peggiori pessimisti, non si possono ascoltare neanche i migliori ottimisti che dicono non è successo nulla, perché non rendersi conto della realtà è fuorviante, detto molto chiaramente. Oggi però il tema era, in attesa di presentarvi un po' tutti gli argomenti, che non si dica che si ometta assolutamente nulla, volevo chiedere a voi i motivi della mini rimonta. Io so che adesso iniziano delle partite diverse, inizia il clou della stagione, abbiamo vinto 4 partite consecutive, cioè 5 giornate, nelle ultime 5 giornate siamo risaliti dal 10° al 7° posto. Quali sono stati secondo voi, sono credibili, sono affidabili questi motivi per credere anche in un aggancio o in un avanzamento in classifica? Ecco, non dico un aggancio al quarto posto, ma mi dite quali sono secondo voi i motivi di questa rimonta, che potrebbe continuare, e mi auguro domenica, che potrebbe continuare anche oltre domenica, che potrebbe garantire il passaggio del turno in Europa, tutte partite che abbiamo lì dietro l'angolo. Non vi dico dove arriverà la Juventus a fine stagione, ma con queste premesse, quali sono i motivi, micro, macro, motivi che possono dare certezze ad Allegri, alla squadra, a Pogba, a quello, a quell'altro? Me lo dite? Intanto con grande piacere mi metto in contatto con Camillo De Michelis, ancora la Continassa o già emigrato da qualche altra parte. Ciao Camillo, ben trovato.
Ciao Antonio, sono ancora la Continassa.
Ecco, perché stamattina allenamento, giusto? Allenamento sì, a porte aperte. Raccontaci sì, un po' l'umore quando si prepara un derby. C'eravamo, quando si vince un derby ci sei tu oggi e ce lo puoi raccontare.
Sì, l'umore è ottimo, considera che un paio di giocatori, 7, che sono Danilo, che tra l'altro ha ufficializzato ora in questi minuti il rinnovo del contratto fino al 2025, Bremer, Alexandro, Vlahovic, Rabiot e Di Maria non hanno sostanzialmente preso parte all'allenamento, hanno solo fatto una corsetta leggera e poi una sessione di autografi, come hai visto anche tu sabato mattina, la classica sessione di autografi per i tifosi, e poi c'è stato un allenamento fatto di tiri in porta, partitelle, una partitella a tema che hanno vinto i rossi con il Diz scatenato, con autore di una tripletta per 6-1, e in questo minuto in questo momento sono rimasti solo in campo perché veramente è terminato Paredes, il Diz stesso, Miretti che rientra in gruppo e quindi si candida per tornare tra i titolari, e Nonge. Da segnalare però non presenti in questo momento allenamento, non sappiamo, a breve ci daranno comunicazioni, Pogba, Kostic e Cuadrado non sono proprio scesi in campo né per fare autografi,
palestra, diciamo palestra, piscina, massaggi, questa è la situazione
adesso,
classica.
Adesso ci diranno tutto, a breve dovrebbero dirci qualcosa, e ti segnalo anche una corsetta sì, anche Fagioli non era presente, e una corsetta nel campo esterno, sempre qua la continassa, di Caio Giorgi.
Ah,
che
si rivede.
Vedere Caio Giorgi,
Perfetto. Situazione Milik, sappiamo che riprenderà ufficialmente dopo la pausa di metà marzo. Era in campo, non si è visto, tanto per tenere
Okay. Milik è ancora lontano dal rientro, anche perché ha avuto una lesione importante di secondo grado. Quindi è una lesione di 2 mesi buoni, 40-60 giorni, sta lavorando tanto in palestra, anche vedere delle foto, delle immagini sui suoi profili social, lui per il suo storico problema alle ginocchia deve rinforzare tantissimo i muscoli, e quindi credo che non verrà fatta nessun tipo di fretta al giocatore, tornerà dopo la stagione delle nazionali come hai anticipato tu Antonio.
Senti,
da segnalare un'altra cosa, Antonio, sì. Non erano presenti quest'oggi all'allenamento sulle A-Ling, perché sulle A-Ling giocheranno questa sera la finale di Next Gen di Coppa Italia con proprio la Juventus Next Gen, quindi saranno titolari sulle A-Ling questa sera contro Vicenza.
Hai fatto Barrenechea invece? È presente?
Era qua, ha fatto anche lui un paio di autografi, non ha preso parte all'allenamento perché Barrenechea comunque verrà valutata la sua condizione. Adesso credo nel pomeriggio sapremo se sarà a disposizione di Brambilla per questa finale importantissima. Tra l'altro,
atto primo, ricordiamo gara d'andata e gara di ritorno stasera a Torino, stadium 20.000 persone, ritorno se non sbaglio 11 aprile.
Sì, a Vicenza. Segnalo in questo momento gol ed esultanza in stile Tardelli per Miretti.
Ah, bene, sappiamo quanto ci tenga il gol e quanto gli manchi anche in gare ufficiali. Senti, quindi stanno ancora giocando? No, stanno facendo questa esercitazione finale o è ancora la partitella?
È quasi finito, credo che quasi farà l'ultimo tiro Paredes. Ha finito. Miretti è finito. Nonge anche, in questo momento tra l'altro Nonge insieme ai Diz, insieme a Turco e Mancini sono probabilmente i prospetti più importanti della primavera di mister Montero, però insomma in questo momento ultimo tiro di Paredes parato. E adesso rompete le righe, insomma
lezioni private Allegri oggi niente, Vlahovic o qualcun altro secondo te?
No, in questo momento nessun tipo di lezioni private, c'è solo il saluto ai tifosi da parte di Leandro Paredes, e quindi insomma oggi un allenamento direi molto molto più esibizione che allenamento, Antonio, anche i ritmi molto bassi, molti giocatori della primavera, Ripani, della Valle, lui, insomma tanti
stiamo rimescolando le carte a livello generale, diciamo così. Camillo De Michelis questa sera
da domani si inizierà a preparare la Roma, non certo dall'allenamento di oggi.
Certo, stasera presente allo stadium, noi ci saremo con colpo di tacco Next Gen, quindi qualche aggiornamento arriverà anche dallo stadio direttamente con qualche bella fotografia di quello che vedranno gli occhi dei nostri inviati. Grazie Camillo. Una fotografia su Paredes. Digerita la panchina? Come si è comportato in allenamento? Panchina derby?
Ma guarda,
questo argomento mi interessa perché non mi è chiaro.
Mi sono molto tranquillo. Certo, essere scavalcato da un punto di vista del ruolo da Barrenechea è una bella botta. Ti do in proprio live, sì? Antonio, arrivato adesso da Stampa Juve, Cuadrado, Kostic e Pogba lavorerò personalizzato in palestra.
Vedi che Paolino ha anticipato e non faccio e non farò mai l'ufficio stampa. Va bene, grazie Camillo anche per questo ultimo aggiornamento, ci tenevo, ti avrei detto eventualmente comunicacelo o intervieni nel prossimo blocco, ma sei stato bravo, attento e abile a chiudere così il tuo collegamento. Grazie Camillo De Michelis dalla Continassa per questo allenamento e come vedete è allenamenti sempre più aperti, almeno una volta alla settimana nell'ultimo periodo stanno aumentando e forse è la medicina è quella giusta. E ringrazio Juventus, ringrazio forse chi ha avuto l'idea in questo momento di capire che la Juventus o i tifosi insieme sono la stessa cosa, hanno bisogno l'uno dell'altro e di sentire la vicinanza. Quindi nei momenti in cui le cose vanno bene, nei momenti in cui le cose potrebbero andare meno bene, far sentire la presenza dei tifosi, l'affetto dei tifosi e la vicinanza dei tifosi stessi ai giocatori con una foto, con un saluto, con una pacca sulla schiena, beh, 10 minuti penso che possa essere compreso nel pacchetto di un contratto di un grande campione. E martedì sera si è anche visto e può essere sempre qualcosa di più e di meglio senza farsi mettere in scacco né dai gruppi organizzati né dai singoli tifosi, che sappiamo ce ne sono anche di tanti molto molto invadenti. Noi ci teniamo a dire queste cose in maniera trasparente come sempre, e quando sbaglio qualcosa a dire fate bene a riprendermi, grazie a chi lo ha fatto in privato.
La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora riprendiamo con cose di calcio. Tra poco entriamo nella redazione della Stampa, che vado già ad aprire, anche perché mai vista una società quotata che ignora i rilievi dei revisori. Così a parlare Maria Cristina Zoppo del Collegio Sindacale Juve, che ha parlato ai magistrati. Mi sono sentita attaccata per qualcosa che lo stesso club aveva fatto. Allora, qualcuno mi ricorda, beh, chiaro Antonio, in questo momento... in questo momento come volevate che fossero? No, le dichiarazioni dei consiglieri dimissionari non devono essere per forza a favore o contro, in questo caso apparentemente contro, più che apparentemente dipende da quello che ha visto con i suoi occhi, cioè non stiamo parlando di De Laurentiis che da fuori può dire qualsiasi altra cosa. E qualcuno che da dentro dice, teoricamente è lì per controllare per il bene della società, quindi è stato anche pagato per controllare, però non per omettere. Quindi non capisco a volte la vostra visione un po' strana. Cioè, uno che dentro non dovrebbe per definizione, questo è ancora più strano sarebbe, non dovrebbe per definizione non è successo nulla, come fa qualche tifoso. Io spero che alla fine si dica non sia successo nulla, ma qualcosa è successo, se è stato fatto nel rispetto meno delle regole, delle leggi, dei bilanci. Qualcosa è stato fatto. Qualcuno ci vede delle cose negative fatte male. Io sono ancora convinto, e la società si esprimerà in quei termini, in quel senso, nel buon senso, volendo dimostrare la buona fede, anche con la buona fede e seguendo le regole del buon senso, scusate, i malanni di stagione, e quindi non è che mi sarei aspettato, non è successo niente da collegio sindacale, da Maria Cristina Zoppo, da tutti quelli che si sono dimessi. La volontà di dimettersi è un atto di equilibrio, ci mettiamo da parte in maniera che sulla società non cada neanche un pezzo d'ombra nel difendersi o meno in un certo modo. Quindi che lei dica che invece ci ha visto delle cose negative, purtroppo incide, mi fa riflettere, mi dice la cosa è complicata allora, perché se lo vedevano da dentro, quelli che teoricamente sono pagati per semplicemente controllare, pagati per la loro prestazione professionale, allora non si può dire cosa ti aspettavi, Paolino, da una da dentro. Una da dentro ti può anche dire non è successo assolutamente nulla. Non mi sarei dimessa se non per motivi diversi. Qui motivi diversi possono essere diversi, gravi, non gravi, gravissimi. Attenzione, questo è un consiglio di amministrazione. Informatevi nel vostro consiglio di amministrazione come lo gestireste voi, naturalmente. Tornando alla mia domanda, però, perché poi non voglio trascurare gli argomenti, ma non voglio neanche che si perda di vista l'aspetto tecnico, sportivo. I motivi della rimonta, secondo voi, che hanno portato la Juventus in queste ultime 5 giornate a passare dal 10° al 7° posto e a ritrovarsi vicino, più vicino che mai, al 4° posto? Perché immaginate che la Juventus sarebbe seconda, con dietro Inter e Milan. Ok? Quali sono i motivi di questa rimonta? E poi parleremo di tutti i temi anche col collega della stampa Antonio Barillà, che naturalmente ha trattato anche il tema della Next Gen, e vado già a recuperare. Nel frattempo però Tutto Sport online parlava di plusvalenze, i motivi del ricorso, cioè quali sono i motivi per annullare la sentenza. Andiamo su Gazzetta dello Sport. Attenzione, un'ultima ora, minacce a Messi, spari contro un supermercato della moglie, un biglietto, ti stiamo aspettando, cioè siamo, vedete che siamo veramente alla follia, giornalisti, non giornalisti, chi dice una cosa, chi dice un'altra, c'è molta rabbia sociale attorno a tutto, quindi attenzione, abbassiamo, cioè alziamo il livello di guardia, ma abbassiamo il livello della polemica. Si parla naturalmente di questa sera, si parla della Next Gen, della finale, e ci sono dei vocali? Andiamo ad ascoltarlo, così recupero intanto l'articolo che non sto trovando, mi dai tempo per farlo.
Direttore Gabriele da Roma, ho sentito la sua disamina sul caso plusvalenza, stipendi e così eccetera eccetera, mi faccio una domanda però, lei dice giustamente, dopo aver preso diciamo parecchie fregature, mettiamola così, nel 2006, ti daranno i punti giusti giusti per mandarti in Champions, ok. Se uno però vince l'Europa League, ci vai di diritto in Champions.
Interviene l'UEFA, secondo me.
La UEFA ti penalizzerà?
Dipende dall'esito dei processi in Italia, una cosa o un'altra. Diciamo che questa è la percezione, però è davvero prematuro, anche perché non voglio far aspettare al telefono il collega Antonio Barillà. Ciao Antonio, ben ritrovato e grazie.
Ciao direttore, buongiorno a tutti.
Partirei Antonio dal tema più semplice. Ho letto con molta attenzione il tuo punto sulla stampa, la bontà di un modello che in Italia non ha uguali, anche perché parliamo della Next Gen, io ieri ero presente alla conferenza di Brambilla, una squadra che è in finale con un'età media molto più bassa, esperienza anche più bassa rispetto alle veterane, tipo anche il Vicenza, che affronterà questa sera nell'atto prima della Coppa Italia, ma che è un anche obiettivo, un progetto che solo la Juventus ha concretizzato per guardare a quel progetto che diventerà vitale da adesso, forse doveva già cominciare prima nel nostro calcio italiano, di guardare i giovani con più attenzione, di farli maturare al fianco dei campioni della prima squadra. L'esempio è Barrenechea, che ha giocato il derby e che stasera molto probabilmente forse verrà solo aggregato alla Next Gen, ma tu ci vedi anche la volontà di far crescere un sistema, appunto, quello italiano, che ha bisogno di molti cambiamenti?
La Juventus, prima di vivere degli anni travagliati nell'ultimo periodo, che hanno portato a un peggioramento dei bilanci e un po' anche dei risultati, è stata un modello per l'intero movimento, perché se noi pensiamo che altrove ci sono ancora plastici e progetti e lo stadio della Juventus ha compiuto 10 anni, se noi pensiamo all'istituzione del J Medical, del J Museum, tutta una serie di realtà, la Juventus è stata avanti. E la seconda squadra è un modello che in Europa funziona alla grande, io ho citato un paio di esempi in un pezzo che tu nominavi prima, di allenatori sono usciti Zidane e Pep Guardiola rispettivamente dal Real e da Barcellona, di giocatori faccio due nomi così, Raul e Messi. In Italia nessuno ha seguito questo esempio, nonostante la riforma la Juventus ha fatto benissimo a farlo, perché i fatti le danno ragione. Al di là della competitività che hai ottenuto dimostrando di essere vincente anche a questo livello come nelle women eccetera, la Juventus è riuscita in soli 4 anni, perché il progetto è stato varato nel 2018, a mettere stabilmente in prima squadra 4 giocatori, a lanciarne altri, ultimo da te citato Barrenechea, e quindi a garantirsi una possibilità di integrare la rosa con campioni fatti in casa, il che implica anche una sostenibilità economica e un risparmio sul monte ingaggi. Se voi aggiungete ai 4 che nominiamo sempre, Inzaghi, Fagioli, Sule, Yiling Junior, Barrenechea, quelli che sono in Serie A, perché c'è De Winter, c'è Colussi Caviglia, c'era tanti, c'era Nocchia, significa che si è fatto un ottimo lavoro in 4 anni e che questa sarà una proiezione importante in chiave futura. Un esempio, secondo me, da seguire per tutte le altre società.
Molto interessante. Sai perché, Antonio, tra l'altro, questo nostro, mio interesse, intanto esplicitato con molta chiarezza sulle colonne della stampa, e quindi l'invito ad approfondire oggi e non solo oggi questi tuoi vostri articoli, naturalmente senza tenere nascosti gli argomenti dell'attualità. Dove collochi tu con questa riflessione, penso che sia anche poi un'idea magari di approfondimento per te come tema sul quale scrivere, dove collochi con questa progettualità la plusvalenza? Più che dirci che cos'è la plusvalenza, cos'è stata, motivo per cui la Juventus in questo momento ha 15 punti in meno, la plusvalenza tra un acquisto, una cessione, una next gen e poche squadre, pochi club di Serie A o di Serie B che hanno veramente la seconda squadra, ti chiedo di illuminarci sul concetto di plusvalenza. Cioè, la Juventus perché faceva plusvalenza?
Il concetto di plusvalenza è banalissimo. Cioè, noi abbiamo ultimamente, alla luce di quanto accaduto nell'ambito sportivo che ci ha fatto parlare, abbiamo dato un'accezione negativa al termine plusvalenza. Ma noi dovremmo parlare di plusvalenze fittizie, quando sono state create e se sono state create.
Esatto.
La plusvalenza in sé è un termine positivo che indica che il valore di un calciatore si moltiplica, perché tu in acquisto lo metti a bilancio a 1, quando lo vendi avendolo valorizzato lo metti a bilancio a 10. Un caso di plusvalenza eccezionale è stato quello di Pogba. L'accezione negativa è stata data successivamente, quando per sistemare i bilanci talune società di calcio si ritiene abbiano aumentato il valore del calciatore fino a raggiungere quanto occorreva per ripianare i bilanci. Ma c'è un piccolo problema che va affrontato a largo raggio, prescindendo dalla situazione Juve. Nel calcio è difficilissimo stabilire il valore di un calciatore. Tanto vero che prima di questa vicenda, con la riapertura del procedimento sportivo legato a un'indagine in corso da un punto di vista di giustizia ordinaria, tutti i casi di plusvalenze avevano portato a delle assoluzioni. Mi spiego meglio, non esiste un valore reale nel calcio. Se io domani nella mia, faccio un esempio semplice per farmi capire, se in una mia società io metto un'utilitaria e la valuto 100.000 euro, è chiaro che c'è qualcosa che non quadra, perché c'è un listino prezzi preciso. Nel calcio il listino prezzi non esiste e gli errori positivi e negativi sono all'ordine del giorno, tanto vero che in precedenti processi che non riguardavano la Juve, gli avvocati di parte hanno portato come esempio i casi negativi di campioni ritenuti non all'altezza e poi diventati fenomeni in Serie A. Questo significa che finché non c'è un valore io posso attribuire un valore generico. Allora io dico, troviamo dei parametri, troviamo degli algoritmi, troviamo quello che ci pare, però se prima tolleriamo le plusvalenze intesi come valori aleatori, non possiamo poi punire alla cieca una società. Questo è un discorso generico.
Di sistema.
In realtà per il sistema è un altro tema, però il caso plusvalenza va inquadrato in questo modo.
Assolutamente, molto chiaro. Grazie. Senti, di derby nei visti tanti, quest'ultimo come lo vai a catalogare? Tra quelli più folli, dove si è visto più il divario, dove la Juventus è andata in intermittenza, dove il Torino della gestione Cairo non è ancora riuscito, cioè quella di Cairo è il Torino che ha battuto meno volte la Juventus. Come lo collochi? Dove
non
lo collochi?
Non solo, l'era Cairo è la squadra che ha fatto meno punti come media contro la Juventus da una statistica che abbiamo pubblicato.
Ho visto,
questo significa che si è creato in questi ultimi anni un divario che è così forte da resistere perfino alle classiche previsioni dei derby, dove si dice non sempre vince la squadra più strutturata o più ambiziosa. Martedì è stata una partita molto molto intensa, molto molto vivace, sicuramente ricca di emozioni, perché con 6 reti e 2 traverse non puoi non divertirti. Aggiungiamo poi il ritorno in campo di Pogba.
A noi è piaciuto, diciamo, è piaciuto.
Tifosi bianconeri. È chiaro che gli stati d'animo vengono orientati dai risultati, e quello che per la Juventus è un sollievo, perché presenta la possibilità di una rimonta, di un rilancio, di un forte sistema di rientro nelle sue possibilità di approdare in Europa comunque, e per il Torino è una piccola marcia indietro, nel senso che se il Torino avesse vinto poteva rimanere più fortemente sulla scia del Bologna, poteva avvicinarsi ulteriormente, poteva sorpassare gli avversari. È chiaro che da questo punto di vista vai incontro a un campionato dove dovrai ancora correre per cercare di tornare in alto. E dispiace perché il Torino è una squadra che ha tutto per poter ambire all'Europa. Io penso che ci sia ancora la possibilità di risalire la china e di riuscirci, però bisogna trovare anche una soluzione all'atavico problema della concretezza, perché in questo derby, a mio giudizio, al netto della differenza che la Juve ha fatto con i cambi, al netto dei momenti sfortunati in cui si sono verificati gli episodi, il gol preso all'ultimo minuto del primo tempo, è stato confermato quanto il Torino abbia delle oggettive difficoltà a concretizzare il gioco. Per 60 minuti ha, non dico dominato, ma ha controllato benissimo la gara, però non è riuscito a spezzare quell'equilibrio.
Antonio, i motivi di questa rimonta della Juventus, che zitta zitta si è riaffacciata al 7° posto, avvicinandosi anche alla zona che le interessa andare a riprendersi. Te le spieghi come? Molto orgoglio, il recupero di giocatori fondamentali che danno comunque entusiasmo, equilibri migliori, che cosa?
Io penso che incide un po' di tutto questo, ma soprattutto incide la continuità della Juventus, perché la Juventus ha fatto 8 vittorie di fila, poi a parte il crollo di Napoli, che però può essere per una volta con serenità valutato anche come forza dell'avversario, perché Napoli non ha battuto largo solo la Juve, ma anche il Liverpool, per dire, l'Ajax, e c'è stato uno sbandamento appena arrivata la sentenza, che è stato poi ratificato, se ci fate caso, dai punti persi in casa contro il Monza e contro l'Atalanta, un pareggio con l'Atalanta e la sconfitta con Monza. Poi sono arrivate altre 4 vittorie di fila. Questo vuol dire che la Juve ha una sua continuità e quindi è una squadra forte, è una squadra che sarebbe seconda dietro un Napoli che fa storia a sé se non ci fosse stata la penalizzazione, e la storia di una squadra che è riuscita a far valere in campionato la sua forza nonostante qualche errore e qualche contraddizione. I problemi grossi ci sono stati solo in Champions, perché purtroppo in Champions è stata una stagione negativa, dobbiamo dirlo con molta serenità, ma in campionato io non sono meravigliato, perché credo che questa Juve abbia fortemente dimostrato di essere in grado di poter raggiungere questi risultati. Quindi è compattezza che c'era già, è stata bello saper resistere, a mio giudizio, alla mazzata psicologica che ti dà non solo la penalizzazione, ma l'incertezza del futuro, perché tu non sai cosa succederà, perché se ti ridanno i punti vai in Champions, se ne aggiungono altri con gli stipendi hai un problema d'altro tipo. Quindi è chiaro che un giocatore non può essere sereno in questa fase.
Antonio, ti saluto, non prima però, senza non chiederti questo aspetto. Al tifoso juventino che ci ascolta, sì, sai che Radio Bianconera sta diventando un importante punto di riferimento per i tifosi. Tutti i giorni ci sono articoli, ci sono intercettazioni, sono state riprese un po' tante cose. Che cosa ti sentiresti di dire? Noi non vogliamo fare né processi né difendere, chissà, difendersi benissimo e lo farà nelle sedi opportune come la Juventus. Il ricorso è stato presentato, entro un mese sentiremo se ci verranno ridati o meno questi punti, se verranno ridati altri. Perché si vive in questa incertezza su questi argomenti? Cosa è successo? Cosa può essere imputato alla Juventus e cosa no, sicuramente?
Ma non ho capito bene la domanda.
No,
però, scusami.
Perdonami, sentivo questo fischio in cuffia e non capivo se eri ancora collegato. No, dico, per tranquillizzare i tifosi bianconeri in questo momento all'ascolto, che cosa sta capitando attorno alla Juventus? Perché la Juventus è stata tirata in ballo? Loro dicono, molte cose vengono strumentalizzate dai quotidiani, dalle radio. Bisognerebbe aspettare le sentenze, vero? Noi non dire nulla.
Cosa che idea ti sei... Juventus, come hai detto tu prima al telespettatore, lo stabiliranno i giudici, perché c'è un procedimento aperto e c'è un'altra inchiesta in corso, e quindi è chiaro che non possiamo noi dire cosa è accaduto o cosa non è accaduto, benché le intercettazioni ci permettano comunque di farci un'idea, ma poi altro è avere l'idea, altro è l'indagine e l'aspetto giuridico. Quello che credo che sia invece importante sottolineare in questo momento è pensare che la Juventus è stata oggetto di un'indagine da un punto di vista della magistratura ordinaria, che ha consentito a quel punto alla giustizia sportiva di richiedere degli atti per un procedimento che era stato già vagliato. E ci sono delle altre procure che stanno lavorando in questo momento. Però la Juventus ha avuto una procura che si è mossa prima, e soprattutto non dimentichiamo, la Juventus è quotata in borsa. Questo è un particolare che non si può ignorare, perché per esempio per le società quotate in borsa, quando si fanno certi tipi di indagini, sono autorizzabili le intercettazioni ambientali e telefoniche. Per le società non quotate in borsa questo non è plausibile. Questo significa che il rispetto di normative che sono legittime in tutti e due i casi, però poi creano una sperequazione quando la giustizia ordinaria in un caso ha del materiale che nell'altro caso non possiede. E dovremo vedere, così come dovremo vedere anche le scelte dell'UEFA, di cui vi sentivo parlare nella fase iniziale quando mi sono collegato, perché anche lì ci sono due piani diversi molto delicati, perché l'UEFA non solo può limitarsi a recepire una punizione delle federazioni nazionali, per sua prassi, punendo così un'eventuale slealtà, ma può direttamente intervenire con una processualità e con eventuali sanzioni se, a fronte di casi come la presunta manovra stipendi, dovessero esserci dei riverberi poi sui parametri che sono stati presentati all'UEFA stessa. In quel caso la sanzione è per un bilancio non perfetto presentato all'UEFA. Per questo non si può esprimere alcun giudizio, ma è giusto aspettare, come la stessa società internazionale che tiene la Federazione delle Società di Calcio Union ha stabilito, dobbiamo solo aspettare che si completino gli iter giudiziari in Italia, e solo a quel punto ci può essere un intervento UEFA. Io mi auguro che entro fine marzo, primi di aprile, si possa avere un quadro chiaro sia sul filone plusvalenze sia sul filone stipendi.
Naturalmente Antonio, grazie. Era riferito anche a questo articolo il caso a firma Giuseppe Legato, che fa riferimento a queste dichiarazioni fatte in tribunale da parte di un ex Maria Cristina Zoppo del Collegio Sindacale Juve, che ha parlato con i magistrati. Quindi, per chiarire da un'altra prospettiva, quella della stampa di Antonio Barillà, il caso, senza arrivare a sentenze, perché noi non facciamo quello di mestiere, ma senza negare neanche le verità apparenti, tutte da dimostrare, perché una carta non dimostra quello che c'è scritto sopra, che poi ci sia stato il furto, ci sia stato un sorpasso, ci sia stato qualcosa di illegale, assolutamente. Quindi, semplicemente per chiarirlo,
assolutamente
anche
sì.
Attraverso le tue parole.
Che vale per tutti, non solo per la Juve, ed è uno dei fondamenti della Repubblica e della democrazia.
Assolutamente. Quello che è emerso, abbiamo capito perché i giornali lo scrivono, perché noi ne parliamo, e poi sarà compito della magistratura e della Juventus difendersi, naturalmente, per dimostrare che sia stato compiuto qualcosa con in buona fede, come ha sempre ripetuto dall'inizio, la proprietà della Juventus e i dirigenti attorno. Grazie Antonio Barillà, come sempre,
grazie,
tema
a voi,
delicato.
Buona giornata.
Grazie, 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 alla prossima. Ogni tanto abbiamo anche la firma di Antonio Barillà ai nostri microfoni, perché come vedete non è una questione di giornale, non è una questione di fede, non è una questione di ragionamenti, ma di riflessioni da fare attorno a quello di cui si ha a disposizione, che non sono prove, ma sono argomenti che noi vogliamo trattare con voi in questo modo. Io non credo, anzi è abbastanza fastidioso, come voi dite che ci sono tante cose fastidiose attorno al mondo Juve, bene, su molte sono d'accordo, ma è altrettanto fastidioso trovarsi a volte dei messaggi che dicono noi non abbiamo fatto niente, parlate come degli accusatori. Non è affatto vero. Vi ripeto, Radio Bianconera è per il vero tifoso della Juventus, quello che non deve far finta di vedere, quello che non si sente bravo o privilegiato, ma è quello che si vuole, attraverso anche la nostra radio, far rispettare di più da tutti quelli che abbiamo attorno. Cose di calcio, la prima ora finisce qui, ripartiremo con i motivi della rimonta, quindi il tema l'abbiamo trattato e sono partito, l'ho inserito grazie a un ascoltatore che ci aveva chiesto di analizzare a fondo l'argomento trattato dalla stampa, da Giuseppe Legato, che abbiamo trattato direttamente con un collega della stampa, con nome Antonio Barillà.
Cose di calcio.
E allora, cose di calcio, sapete che non ho sassolini nelle scarpe, ho la schiena dritta, porto rispetto, pretendo rispetto per Radio Bianconera, per tutti. Mi faceva sorridere l'amico che ci ha mandato il vocale, intanto hai fatto bene a chiudere dicendo e garantendomi che non li ascolti più, ti è capitato per caso, al di là della battuta. Noi trattiamo i temi bianconeri, ok? E lasciamo a voi la sintesi, la riflessione, senza giudicare. Facciamo dei discorsi come voi fate i vostri e li rispettiamo. Mi fa sorridere che qualcuno ti condanna, che il sottoscritto, che interrompi a volte l'ospite, anche perché non è un podcast, cioè non è un monologo. Già li faccio io quando aspettiamo l'ospite, guardo il nostro regista, vi spiego anche un po' le dinamiche della comunicazione. Poi, per tenere vivo e acceso l'interesse, deve esserci argomento, deve esserci affidabilità, credibilità, interventi, tempistiche di un collegamento che salta, che si sente bene, che non si sente bene, no? E non è un podcast, non è che puoi far parlare l'ospite 30 minuti e metto un tappo e me ne vado da qualche altra parte. Quindi anche l'ospite deve sentirsi, ok, stuzzicato, interrotto, deve essere un dibattito, un dialogo, dove si cerca quantomeno di non accavallarsi, ma chiaramente non ti vedi neanche negli occhi, vi spiego anche questo. Quindi un conto è essere con uno davanti, un conto è essere al telefono. Però intanto vedere i tempi, le tempistiche. E quindi ti dicono, Paolino, ogni tanto non li fai parlare. Oggi li fai parlare, oggi lo fai parlare perché l'argomento è sicuramente, cioè, a volte c'è molto da imparare da alcuni interventi, quindi si lascia anche più spazio, ma mai 30 minuti, 20 minuti, il monologo, il podcast, perché c'è un argomento che vi interessa di più o di meno. Voglio spiegarvelo, perché vi sento parte di questa radio, ed è bene chiarirlo, ok? Io non censuro nessuno, neanche quello che mi critica, ci mancherebbe. Anzi, rispondo in privato, con i toni che usate voi, e quindi sempre di persone leali, ci mancherebbe. Poi non interrompi, ascolti, e ritengo che gli spunti di Barillà siano di altissimo interesse. Perché o voi ce l'avete con chi vi racconta quello che non volete sentirvi dire, o se vi raccontano e vi fanno la fotografia, che è il compito di noi giornalisti, non fotografi, ma anche i fotografi sono giornalisti, non vi va bene. Cioè, devo capire, e chiedo a voi, cosa ha detto di non juventino Barillà. Cioè, non gli abbiamo detto di raccontarci quello che ci fa comodo. Gli abbiamo chiesto anche a lui, perché l'argomento è delicato, ci racconti un po'. Non ha dato ragione né al suo giornale, né a me, né a se stesso. Ci ha raccontato quello che una parte del mondo, visti con i suoi occhi, vedono attorno alla vicenda Juve, al di là di quello che vede anche attorno alle giocate di un giocatore. Io vi ribadisco che nel derby io 6 a Barrenecea non glielo darò mai. E ho giocato a calcio, non solo a calcio balilla, come autoironicamente dico spesso. Qualcuno mi ha scritto che per lui Barrenecea ha giocato da 7. Vado a vedere i giornali, non è che mi convinco perché tutti gli danno 7, perché il problema in questa era moderna e digitale è che la gente prima deve vedere, il giornale una volta usciva il giorno dopo, le radio o Paolino ve lo dice in faccia, ci mette il faccione, bello brutto che sia. Ok? Ve lo dice subito il suo pensiero. Poi lo posso andare a rettificare. Provo a fare ogni tanto l'allenatore e dico, Paredes, perché non l'avrà messo? E vi garantisco che lì scricchiola qualche malumore che c'è stato alla vigilia con l'allenatore e non solo con Paredes. Vabbè, niente di grave, ci mancherebbe. Ha fatto poco per meritarsi il posto e ha ragione Allegri. Ma intanto vi do un voto. I social o i fenomeni da tastiera, compresi quelli che hanno un like in più che a me non interessano, ma non parlo di colleghi, parlo anche di voi semplici ascoltatori. Un'idea, ve la fate o non ve la fate? Ce la facciamo o no con tanti ragionamenti? Sento chi gli ha dato 7, cerco chi ha dato 6, chi gli ha dato 5,5. Secondo voi Baranecea ha giocato meglio di Vlahovic e di Di Maria al derby? Secondo me no, ma non per colpa sua, per colpa di chi l'ha messo anche in quelle condizioni. E il primo tempo è stato inguardabile il centrocampo della Juventus, come spesso accade, ma senza le logiche dei geometri Locatelli-Paredes, per quanto scarso dà un certo tipo di idea, ma dà anche dei riferimenti diversi ai compagni di reparto, che hanno fatto malissimo nel primo tempo. E voi credete, quando ci fa comodo, le parole di Allegri, che dice hanno giocato benissimo nella ripresa. Uno ha segnato, uno è cresciuto. Ma è cresciuta tutta la Juventus. Peggio del primo tempo non poteva fare. Allora, se ha preso 5, se ha preso 7, poi fa 6 di media, lo accetto. Ma visto che secondo me nessuno dei peggiori hanno preso 7 e 5, magari era più 4 e mezzo e più 6 più, o più 5 più e più 6 più, la media secondo me è 5 e mezzo. Cosa più facile è andare a vedere cosa dice la massa, uniformarsi alla massa. Se tutti mettono 6, mi tolgo la grana e gli do 6, mi tolgo anche il fastidio, ok? Questo è fare il bene di un giocatore o di una squadra? Dire che non è successo nulla o dire che Barilla, ma non perché difendo Barilla. Cosa ha detto di non juventino? Lo chiedo anche a voi, però prima di tutto chiedo i motivi della rimonta. E fortunatamente molti di voi stanno rispondendo ai motivi della rimonta. Forse stiamo diventando una squadra, Antonella, e magari abbiamo fatto quadrato tra squadra e allenatore e si rema tutti insieme verso l'obiettivo. Abbiamo capito che la polemica non serve. Hanno capito loro da dentro, chiaramente. Qualcuno dice, ho ascoltato da Barilla balle giuridiche. A me non sembra, però rispettabilissimi se lo pensate così. Non cadete poi dal pero quando poi ci saranno delle motivazioni o meno in un senso o in un altro. Qualcuno dice grazie perché in questo mare di tempesta quantomeno ci tenete le antenne dritte e questo è il nostro compito, ma non inventandoci. Poi vi dico quando, secondo me sono l'ultimo che può parlare probabilmente, penultimo, forse terzultimo. Forse prima di tanti altri, se pensate che Radio Bianconera è la vostra radio, è il vostro punto di riferimento credibile. Perché è troppo facile sia attaccare, sia attaccarla la Juventus, sia difenderla con gli occhi chiusi, il naso tappato e le orecchie con due dita dentro, una a destra e una a sinistra, tanto per essere chiari. Tutto Mercato Web, andiamo sui primi piani, sul primo piano di Tutto Mercato Web. Questa sarà l'ultima stagione con l'Empoli. Juve, prematuro parlarne. Di chi si sta parlando? A parlare l'agente di Parisi, Fabiano Parisi, ultimo anno con l'Empoli. A rispondere alla domanda nell'intervista esclusiva a tuttomercatoweb.com, che per noi è la Bibbia del mercato, è direttamente l'agente del terzino della squadra toscana. Ieri purtroppo abbiamo fatto saltare l'appuntamento con Nicolò Ceccarini, direttore della testata tuttomercatoweb.com. Ebbene, Mario Giuffredi dice: Parisi è pronto per una grande squadra, questa sarà la sua ultima stagione con l'Empoli. Potevamo già andare via quest'estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus, adesso parlare di squadra è prematuro, ma che compaia il nome della Juventus, la cosa non può che farmi piacere. Come vedete, anche qui si concretizzerà o meno, non è una sentenza, è una dichiarazione e noi la mettiamo in luce. Altro primo piano... Kvaratskhelia non si trasferirà in nessun'altra squadra italiana. All'estero ama il Real, così il suo agente, e quindi non ci saranno possibilità per squadre italiane di far vestire la maglia di questo giocatore, che se resta ancora un anno al Napoli è già un miracolo. Ma perché? Perché la volontà è quella di vendere e di fare soldi per mantenersi e per potersi iscrivere l'anno dopo. Quindi la strategia è ben chiara. Ma non è un difetto, e non è Radio Napoli che parla, a chi ci dice ogni tanto parlate come Radio Vesuvio. No, probabilmente vuoi ascoltare come radio, come chi non vuole ascoltare niente di vero. Andiamo su Bianconera News, eccolo qui, protagonista ritrovato, Quadrado è davvero ai saluti? Io ritengo di sì, vediamo che cosa, come ci illuminano, e beh, tutta una riflessione su Quadrado, così come Alessandro, tutte riflessioni che andranno fatte, ma io penso soprattutto dal nuovo consiglio di amministrazione, che non può prevedere di aumentare nessun tipo di stipendio. Quello che invece è certo, e ce lo dice la Juventus, che Danilo ha rinnovato, anima, guerriero e leader, ed è proprio vero, è diventato il leader di questa squadra, più di tanti altri che vivono la squadra da più tempo, e per lui prolungamento del contratto, lo ufficializza la Juventus sul proprio sito ufficiale. Ci sono i numeri a confermarlo, fino a questo momento è arrivato nel 2019, agosto del 2019, sì, 142 presenze, 128 da titolare, per lui un contratto rinnovato fino al 2025. Tutto Juve, tra poco ci sposteremo da Massimo Pavan, direttore, e ci faremo raccontare un po' quello che ha messo in primo piano proprio tuttojuve.com. Stavo vedendo, e torno a Bianconera News, eccolo qui, per quanto riguarda Zaniolo, perché la cosa mi incuriosisce, vi ricordate eravamo in crociera io e Santarelli e vi stavamo già accennando che io, uno tra Bremer, Zaniolo, non mi ricordo il terzo nome, forse era Raspadori, perché era quello che mi circolava, mi tornava in testa o sul quale venivo sollecitato dagli esperti di mercato. Beh, almeno uno dei tre, a dire il vero avevo detto due a un certo punto, sono sincero, quindi ammetto il mio errore di valutazione, almeno due su tre, fino a questo momento uno su tre è arrivato alla Juventus. Bremer, quello più difficile da azzeccare, tra l'altro. Zaniolo nel mirino di Juventus e Milan, clausola rescissoria da 35 milioni. Capite che andare all'estero è un modo per rientrare in Italia già l'anno prossimo. Sintesi del pensiero di mercato delle ore 14:19, istante preciso in cui ci colleghiamo con la redazione di Tutto Juve e col suo direttore. Ciao Massimo Pavan.
Ciao, buongiorno a tutti.
Stavo giocando un po' al gioco dei ricordi, Massimo. Io ero in crociera, la crociera bianconera, ne abbiamo parlato tantissimo con il collega Santarelli e si parlava di mercato. Bremer, Zaniolo, Raspadori. Io mi ero giocato questa terna. Bremer l'ho azzeccato, Zaniolo potrebbe arrivare con la tassa posticipata?
Ma insomma... un po', nel senso che è un giocatore molto particolare. A noi, secondo me, non ha molto bisogno di un giocatore con queste caratteristiche, anche se potrebbe essere un giocatore che piace.
Valutabile, quantomeno. Certo.
Sì, valutabile, assolutamente. Quello che dipende molto è da quello che succederà. A livello di dove a quale competizione parteciperà l'anno prossimo a Juventus,
certo.
Questo va a incidere sul budget a disposizione, quindi su qualsiasi tipo di considerazione. Credo, ecco, che se la Juventus riuscirà a partecipare alla massima competizione potrà permettersi anche certi tipi di acquisti. In caso contrario ci sarà una, chiaramente una rivisitazione delle opportunità, e quindi bisognerà poi andare a vedere cosa si potrà permettere la compagine bianconera. Questo sarà un elemento di discriminante. Sicuramente un profilo come Zaniolo può essere un profilo interessante, ma anche un profilo che va preso con le pinze per quelli che sono poi i suoi limiti caratteriali, quindi, perché comunque i limiti caratteriali li ha mostrati e li ha dimostrati. Ha fatto in passato un po' comunella con Ken, quindi io non lo so se conviene averli tutti e due nella stessa squadra.
Certo. Senti, Massimo, intanto faccio rispondere anche a te al nostro quesito, perché sono tanti gli argomenti, poi vengo portato in strada o fuori strada, dipende dai punti di vista, anche dalle esigenze e le richieste dei nostri ascoltatori, che sono prioritarie. I motivi di questa rimonta, come ti spieghi questa reazione, forse d'orgoglio o di cos'altro, della nostra Juventus, visto anche nel derby, nell'ultima partita e comunque in un 2023 e nell'ultimo periodo con una Juventus che si è riavvicinata addirittura anche al quarto posto, diciamocelo chiaramente, che poi siano ancora gli tanti e troppi punti è un altro discorso, ma sappiamo anche da cosa dipendono.
Ma allora, la rimonta penso che sia dovuta al fatto che la squadra comunque era, con le 8 vittorie consecutive, aveva una base forte e aveva una difesa forte, che poi è l'elemento di forza della squadra. Adesso l'attacco sta cominciando a girare, soprattutto grazie ai gol degli altri reparti. Gli attaccanti devono un attimino ancora mostrarsi ai loro livelli. Quindi una base forte c'era. Il recupero degli infortuni sta facendo il resto. E poi c'è stato appunto, diciamo, quelle due settimane, 20 giorni di assestamento in seguito a quello che ha dovuto subire la Juventus, che sappiamo tutti essere una cosa non accettabile, definirei non accettabile per usare altre tipologie.
Immagino,
di parole.
Ti tolgo dall'equivoco, dai, va bene.
No, e quindi credo che la Juventus abbia le carte in regola per fare un buon campionato, per cercare di andare a prendere l'Atalanta, che è la squadra più vicina, a 41 punti, e poi da lì vedere se si può prendere anche qualcun altro. Però deve fare quello che ha fatto nelle ultime 4 partite,
certo,
perché comunque se andiamo a considerare le ultime 6, poi c'erano un pareggio e una sconfitta, e quindi non ti basta. Allora, in base a quello che hai fatto nelle ultime 6 non ti basta, perché hai preso solamente 2 punti perché c'è stata la penalizzazione, era meno 12, adesso è meno 10 dal quarto posto. Quindi hai preso solo 2 punti e anche andare a considerare, diciamo, col triplo ne potresti prendere 6 e non ti bastano, devi prendere 10. Se invece vai a considerare le ultime 4 partite, dove qualcosa in più hai rosicchiato, quelle davanti, sì, in teoria se ce la potresti fare. Ma diciamo che la partita chiave è proprio quella di domenica, che è una finale. Penso che se la Juventus vincesse, facendo anche una buona prestazione, davanti cominciano a preoccuparsi.
Chiaro.
Io credo che davanti cominciano veramente a preoccuparsi. Le parole di Mourinho dopo la Cremonese, secondo me, sono un po' un campanello d'allarme della sensazione che questa Juventus potrebbe veramente tornare a dar fastidio. Quindi, però dipende tutto, tra virgolette, dalla Juventus, da quello che farà domenica sera con la Roma.
Ti faccio questa domanda:
con la Roma vince, ci possiamo, perché comunque dà 6 punti dalla Roma, rimane 6 punti dentro l'Atalanta,
metti paura a quel punto lì, sì.
Sì, e magari il Napoli ferma almeno la Lazio, non dico che vinca, perché diciamo che fosse un po' troppo scontato, perché a questo punto lo perderà, ma se fosse anche un pari tra Napoli e Lazio, se vinci vai a 8 punti, e a 8 punti comunque con lo sconto diretto ancora da giocare, un occhio dietro ce la guardano tutte la Juventus, secondo me sì, perché comincerebbero veramente a preoccuparsi, nonostante la Juventus sia
una squadra gambizzata da quello che ne hanno fatto e da quello che continuano a farlo, perché anche oggi alcune intercettazioni componenti del collegio di
sì, le dichiarazioni, certo, ne abbiamo parlato anche con il collega.
Non mi piacciono, non mi piacciono. Sono spezzoni di un vorrei leggere tutta la deposizione.
Assolutamente d'accordo con te. Senti, torno per un istante alla Roma, chiedendoti come potrebbe giocare la Juventus, viste i cambi, visto la filosofia della partita in corso di Allegri. Ma perché ti chiedo questo? Forse ancora prematuro, Di Maria, non Di Maria, Pogba dal primo minuto potrebbe giocare. Al di là di queste considerazioni, con la Roma, a Roma, la Juventus metterà in campo la migliore formazione o ti sembra che Allegri, perché mi arriva questi spunti un po' da colleghi o da il secondo cerchio attorno ad Allegri. Allegri sotto sotto pensa a far bene in Europa League. Tu come la vedi, visto che poi all'orizzonte c'è il Friburgo la prossima settimana?
Io penso che valutino una partita alla volta. Quindi credo che la partita contro la Roma sia considerata fondamentale, però senza mettere tutte le proprie armi in campo. Quindi escluderei la presenza del tridente Di Maria, Chiesa, Vlahovic, escluderei Pogba dal primo minuto, ipotizzo un Chiesa dall'inizio con Vlahovic e Di Maria pronto a entrare nella ripresa. Quindi una situazione molto simile a quella che abbiamo visto con lo Spezia, però con delle carte in più da giocarti nella ripresa. Locatelli secondo me giocherà dall'inizio, Fagioli dall'inizio, Rabiot dall'inizio e
Bonucci dall'inizio? Bonucci dall'inizio? Come? Bonucci dall'inizio?
Ma su questo non lo so, bisogna vedere un attimo i giocatori della Roma. Chi si sente più adatto a fermare Dybala deve giocare dall'inizio, forse Bonucci lo conosce bene, però deve vedere, diciamo, bisogna vedere.
Esatto.
Sì, sono due partite, poi comunque giochi di giovedì, quindi poi dopo il Friburgo giochi in casa con la Sampdoria, quindi io penso che considerando i giorni di riposo tra una partita e l'altra, non vedo un sovraccarico dei difensori, non è solo fare del turnover, lo fai poi con la Sampdoria domenica prossima, anche in previsione poi del ritorno col Friburgo. Quindi secondo me è una partita in cui tu devi far giocare, non dico la formazione migliore, ma quella, diciamo, che pensi possa essere
il passaggio cruciale è questo, dici tu, torni a questo discorso, una partita per volta.
Questo è veramente, no, io penso che sia una finale, quella con la Roma è una finale, cioè se tu vuoi avere ancora la convinzione di andare a prendere il quarto posto senza andare a sperare nel consiglio di garanzia del CONI, è la tua, è una finale. Perché se veramente vinci, li metti in difficoltà. Tutti davanti, ma cioè, li metti proprio quel pepe della Juve dei tempi d'oro. Cioè, la Juve è forte, e la rosa della Juve non è quest'anno così scarsa come dicono, ma secondo me con tutti gli effettivi cambia, è una squadra forte. Può andare a Roma e vincere, ma ci vuole convinzione, capacità, concretezza, cinismo, attenzione in difesa, molto più di quella che abbiamo visto in alcune fasi con il Toro. Quel cattiveria che ci abbiamo visto invece nella voglia di recuperare il risultato e di vincere sui calci da fermo è piazzato, e poi magari nel secondo tempo vuoi mettere in campo Pogba, e abbiamo visto Pogba quello che rappresenta, che può rappresentare, perché poi un giocatore che ti cambia la squadra.
Certo.
Anche in pochi minuti ha fatto vedere controllo di palla, presenza.
Movimento senza palla, il tiro.
Movimento senza, ma no, poi si butta in aria, lo devi marcare, ma è un gigante di quasi 2 metri, con la capacità che ha Pogba di andare, cioè, i gol che ha fatto la Juventus, i 2 gol su calcio piazzato, un po' è merito di Pogba, chiaramente, perché uno è calciata palla molto bene da Chiesa, e ottimo inserimento di Bremer, dall'altra parte è calciata bene da Kostic e bell'inserimento di Rabiot. Però Pogba c'era in quelle due situazioni, in area, e qualcuno lo deve marcare. Quindi se tu marchi Pogba,
un altro forte viene, non dico lasciato libero, ma comunque viene...
Gli inserimenti di Pogba sono superiori a quelli, dal punto di vista qualitativo, superiori a quelli degli altri centrocampisti, anche solo per i 20 minuti che ha giocato circa.
Ma
se,
no, ma
derby.
Anche, allora, abbiamo visto, ha fatto 4 gol, 4 giocatori che non sono attaccanti. È fondamentale.
È fondamentale questo, fai bene a sottolinearlo.
Tra i gol di Rabiot, di Pogba, di Danilo, di Bremer, 4 che non sono attaccanti sui calci piazzati, se aggiungi Vlahovic sono 5 giocatori da marcare. E chi ce li ha 5 marcatori forti? 5 giocatori? Sono pochi quelli che ce li hanno.
Anche perché poi si devono spalmare al limite dell'area di rigore per seguire questi
no,
giocatori.
Io
diventa...
adesso un attimo la formazione del Napoli, no?
Sì.
Fortissimo. Ma sui calci piazzati c'hanno Rachmani e Osimhen. Kim non è che spesso si inserisce, diciamo, 2 colpitori di testa. Io ce ne ha 5 quando avrà Pogba a pieno effetto. Sono 5, sono tanti, ma sono veramente tanti. Senza certo. considerare magari Bonucci, si gioca con Bonucci al posto di Alexandre, diventano 6. Se Locatelli si inserisce di meno, Fagioli non si inserisce, e poi vabbè, Kostic no, è più uno che batte che si inserisce, e lo stesso discorso vale per la seconda punta che dovrebbe essere Chiesa o Di Maria. Però, e se eventualmente inserisci anche Milik, diventano 7. 6 o 7.
Sì, Milik che ritroveremo solo da metà marzo. Ricordiamo, abbiamo avuto il collegamento con la Contenassa con il nostro Simone Camillo De Michelis. Ha ripreso invece ad allenarsi, ha anche giocato, segnato ed esultato alla Tardelli. Mi è stato detto stamattina Fabio Miretti, quindi ben tornato a Fabio Miretti che tornerà, come c'era già stato annunciato da Allegri, nella lista dei convocati per la trasferta di Roma. Senti, una battuta finale, Borsino Pavan. Frase de Siervo importante, leggo su tutto Juve, ma vedete di non farlo scappare. Cos'è, un augurio? E quanto può restare la Juventus in questo momento, secondo te? 50, 40, 60?
Bisogna vedere cosa succede a fine stagione. Io credo che possa rimanere, nel caso in cui la Juventus non subirà le penalizzazioni tali che la possano portare a non giocare la prossima Champions League. Poi, qualora la Juventus non dovesse giocare le coppe, penso che quelli che sono in scadenza con i raggi più onerosi non verranno confermati, quindi più complicato. Però io sono fiducioso che se non ci faranno altri scherzi, nelle coppe la Juventus ci andrà, non so quali, però nelle coppe ci andrà. Adesso già sarebbe in Europa, in Conference League, senza altri scherzi, e non è poco considerando...
È sempre sul campo, caro Pavan, quello che vogliamo ripetere.
Poi esatto. Sono 50 più 2.
Con la squadra più scarsa, con l'allenatore più scarso, siamo davanti alle altre squadre che si vantano di non avere difetti. Io lo dico perché sai che frequento ogni tanto quei salottini milanesi dove è bene andarci.
Ma faccio notare che in Spagna mi sembra il Cadiz per un errore...
Sì?
Stanno chiedendo di ripetere la partita, stanno facendo delle storie.
Avevo letto la sospensione del campionato e ho detto vabbè, ho visto
Cadice.
Quasi tutto il Cadice, perfetto.
Parliamo del Cadice, non di una squadra, non del Barcellona, del Cadice.
Massimo, buon lavoro, tutto Juve, Sport Italia, è il giovedì anche su Radio Bianconera, la radio dei veri tifosi bianconeri. Ciao Massimo, grazie, buon lavoro, alla prossima settimana. Bonucci, ex giocatore oramai, chi fa riferimento alla mia domanda che dicevo magari vederlo in campo. Cosa sta succedendo a Dusan Vlahovic? Che impressioni vi trasmette? Poi qualcuno mi chiede, ma come cura la fase offensiva la squadra di Allegri? La Juve non può permettersi 3 giocatori che fanno una partita sì e 2 no, perché reduci da gravi infortuni. Ma Moggi ieri ci diceva anche che lo stesso Di Maria, 2 partite di seguito, lui non gliele farebbe fare. Ripartiamo da qui, un po' di vostri messaggi, un po' dei vostri vocali, i motivi della rimonta e poi la chiusura del giovedì con il direttore Xavier Iacobelli. A tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'oretta. Intanto gli amici di Footstats che ci girano le loro statistiche prima del match, curiosamente mi hanno messo in evidenza questo dato, non ci avevo ancora riflettuto. Negli ultimi 2 anni Juventus che non ha mai terminato in 11 giocatori in campo, e si lamenta Mourinho. No, perché la passata stagione fu De Ligt ad andare sotto la doccia anzitempo all'85esimo, mentre nel 2020-2021 questa sorte toccò a Rabiot. Ricordo anche che c'è un gol annullato a Locatelli straordinario, e quindi diciamo che nel ricorso la Roma o Mourinho si dovrebbe ricordare poi anche questi aspetti. Cosa vogliono dire? Faccio il polemico come fanno polemica loro. Se sono state meritate, finisce lì, si accetta il risultato del campo, non sempre solo a propria immagine e somiglianza. Juve in serie positiva da 5 scontri diretti di campionato, ovviamente fra gare a Roma e Torino, dal 2020-2021, 3 vittorie e 2 pareggi per la Juventus. Clean sheet, Juventus 15-9 nei confronti della Roma. Poi gol dalla panchina, Juventus 3, gol dalla panchina, Roma 5, quindi attenzione ai cambi. Saldo rigori pro contro, Juventus più 2, Roma più 5, ma guarda un po'. Saldo punti primo tempo e 90esimo, Juventus più 10, ovvero ha guadagnato 10 punti nella ripresa, un po' come è capitato nel derby, da 25 a 35. Roma, anche lei si comporta bene, quindi secondi tempi vivaci, frizzanti, da 33 a 44, un più 11 per la Roma. Giallorossi che sono andati a segno 8 volte fra corner e punizioni, calci piazzati quindi, mentre i bianconeri sono a 7 centri nella stessa statistica. Nessuno ha fatto meglio dei capitolini, la eguagliano Inter e Napoli, quindi Inter, Napoli e Roma fanno bene da calci piazzati, quindi attenzione, difesa super attenta. Alcuni spunti, alcuni dati, gli approfondimenti nel corso del sabato, giornata di vigilia per Roma-Juventus, con tutta la Juve che vuoi e con i dati statistici e l'intervento direttamente degli esperti di Footstats. Arrivano molti vocali, oggi fosse trascurato qualcuno? No, non vogliamo. Allora, prima di sentire Xavier Iacobelli, ascoltiamo i vostri di messaggi.
Buonasera direttore, sono Pino da Giacarta. Ho appena ascoltato quel radioascoltatore che ascoltava Radio Bianconera. Anch'io tutte le mattine in replica, perché qui ho 6 ore avanti a voi, prima che aspetto che arrivate voi, ascoltavo anche Ivo. Radio Bianconera.
No, Radio Sportiva.
Sono
Radio
Sportiva. Una radio di
Ti falsi. Sei sbagliato. No, parla bene, se no sembriamo noi.
Che incitano la gente all'odio. È una radio, ho cancellato l'applicazione e con pazienza aspetto voi che iniziate i canali. Forza Juve fino alla fine. Pino da Giacarta.
Allora, faceva riferimento Pino a Radio Sportiva, saluto i colleghi, quantomeno civilmente, e quindi non l'ascolto e devo ammettere ogni tanto proprio di passaggio, quando non parlano di Juventus, ecco, diciamo, quando non parlano di Juventus mi capita più sovente, anche perché sono spesso in onda. E quindi facevano riferimento a un nostro ascoltatore che non ascolta più per svariati motivi. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ovviamente, e fate bene in questo caso. Però il riferimento del vocale dell'amico di Giacarta è: ascoltavo anch'io Radio Sportiva, ma che cito e saluto, ripeto, perché non c'è niente di male farlo, e non l'ascolto più per i motivi che ha detto. Ma non Radio Bianconera, ti sei sbagliato, amico mio di Giacarta. Altro
la
vocale.
Rimonta ci sarà, direttore, stai sereno.
Che cosa
forse anche senza che ci danno i 15 punti possiamo arrivare al quarto posto. Il problema è che la rimonta, se la facciamo con Vlahovic, è più difficile. Non vedo l'ora che ritorni Milik. A proposito, ma veramente ci danno 100 milioni per Vlahovic?
Ah, senti come gli ride sotto i baffi, eh? È già lì che lo porta lui, eventualmente. Attenzione adesso a prendere troppo le distanze da Vlahovic, secondo me. Io non stravedo, ma ci vedo la pasta dell'attaccante. Chiaro, nel grande club devi fare molto altro. Chiaro che non lo vedo a vita alla Juventus. Vocale.
Buongiorno direttore, Adriano da Torino. Cioè, io non dico che la Juve non ha sbagliato, sicuramente qualcosa di sbagliato c'è stato, va bene.
No, io non dico neanche
che
sia sbagliato.
Ma quello che mi dà fastidio, che ogni volta che tirano fuori sta storia,
c'è sempre la Juve.
Voi siete in borsa. Ah, ma voi siete di... Cioè, ragazzi, la Juventus in questi 3 anni che loro sono indagati, cioè, hanno fatturato 1 miliardo e quasi 600 milioni di euro. Le plusvalenze sono di 60 milioni di euro, da quello che dicono gli atti. Sono 3% del fatturato della Juve.
Vero.
Cioè, lì ti viene il dubbio che proprio è fatto a regola d'arte per colpire solo la Juve. A me è quello che mi dà fastidio. Poi da un giornale che fa il titolo come l'ha fatto Corriere dello Sport stamattina, mandate via l'arbitro e salvate Mourinho, ma che, sì, che vogliamo, che ci aspettiamo?
Sì, ho capito il tuo ragionamento. Attenzione però a non mischiare gli argomenti. Si parla della gravità più che delle plusvalenze nella spalmatura degli stipendi legato al discorso della quotazione in borsa. Vocale.
Direttore carissimo, ciao Giuseppe da Palermo. Ma una riflessione così. Stavo pensando oggi, non mi ricordo se sentivo Social Club, insomma. Ma in effetti noi, diciamo, il futuro non è male, perché pensavo che abbiamo Ranocchia, del Nicolas Cavigli, De Winter, sì, che sono della, sempre della Next Gen.
Sono
poi
impressed.
Abbiamo i soliti Sulè, Miretti, Fagioli, ora Barrenechea, Ealing Junior. C'è il ragazzo olandese che praticamente insieme al Yıldız, che sono due prospetti interessantissimi. Mancini,
poi alcuni non ancora pronti per la prima squadra, diciamolo.
Nome. Comunque, insomma, abbiamo veramente tanti giocatori a far esplodere. Quindi, come vivaio, vedo che cresciamo bene.
Vero.
E vedo un futuro sempre più roseo per noi. Ciao,
ciao, vero. Lo sottolinei tu, è il motivo della mia lettura, del mio collegamento con Barilla, nasceva proprio da questo aspetto. Altro vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Stefano da Latina, ma io volevo semplicemente fare una constatazione. Ma
tutto
quando si dice, per quanto riguarda la manovra stipendi, la Juventus credeva di agire in buona fede, ma che cosa vuol dire? Le cose o sono giuste o sono sbagliate, perché se tu passi con il rosso lo sai che stai commettendo un'infrazione. Non è che dici ok, sono passato con il rosso, però pensavo di essere in buona fede, che non è il rosso. Cioè, quindi di che cosa vogliamo parlare? Chi gestisce la contabilità di una società di Serie A come la Juventus? Sono tutti dei professionisti, super professionisti, quindi sanno le cose come vanno. Se ci sono gli ex consiglieri di amministrazione, anche questi indipendenti che hanno preso le distanze, un motivo ci sarà, e da qui si capisce anche perché è decaduto il CDA. Il CDA è decaduto proprio per questo motivo, perché questi consiglieri non approvavano il bilancio.
E allora, sai che il tuo pensiero è rispettabilissimo, sai che in questo momento diranno no Paolino, rispondigli, non è vero. Non posso dire che è vero o non è vero, la percezione è quella giusta del nostro ascoltatore, ma non perché si avvicina di più o io mi avvicino di più alla sua di percezione. Ti faccio però un esempio. La buona fede sta nel qual è il limite. Cioè, io potevo dire non ti sto pagando adesso, ti pago nel prossimo bilancio. Nel prossimo bilancio lo trovi quello. Quindi mi sembra che sia, forse esempio fuori luogo, sto passando con Everde, sto arrivando, mi fermo, inchiodo o passo col giallo? Secondo te la macchinetta dell'autovelox a volte mi fa la multa, a volte no. Perché? Devo partire col giallo che non è ancora scattato, devo essere oltre a metà dell'incrocio per vedere il giallo. Cioè, non so se rendo l'idea, però quello che dici tu è sacrosanto. E allora dico, la situazione è questa e andrà dimostrata. Ecco che qui mi fermo, anche come cronista, ma non posso negare di aver visto, di aver sentito e di aver percepito questo dalle dichiarazioni che stanno emergendo. Poi bisognerebbe leggere sempre tutto, ma è un conto la plusvalenza, è un conto è questo che stai dicendo proprio tu. Mi dicono che abbiamo il direttore Xavier Iacobelli al telefono, come sempre. Grazie direttore, giovedì non manca l'appuntamento.
Buon pomeriggio Antonio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Partirei questa sera da quel serbatoio che si chiama Next Gen, direttore. So quante battaglie anche tu da direttore anche di Tutto Sport e non solo hai fatto nel corso dei tempi. Quello deve essere il bacino, il futuro dei club. Stasera la Juventus con Brambilla, che tra l'altro tu conosci molto bene, allenato e vinto tanto anche con la primavera dell'Atalanta, si presenta all'atto primo di una Coppa Italia. Al di là di tutto, che cosa rappresenta, vittoria o no stasera o della Coppa l'11 di aprile nella gara di ritorno con la Nerossi Vicenza, la next gen per un club? E perché la Juventus, l'unica delle grandi della Serie A?
Perché ha avuto l'intelligenza e la saggezza di capire quanto fosse importante sul modello di altri, altre organizzazioni calcistiche, le più importanti a livello continentale, come non pensare alla Premier League piuttosto che alla Liga Spagnola, avere la seconda squadra. Ci sono dei numeri che sottolineano una volta di più il successo di questa operazione che ha visto Federico Cherubini come il suo principale artefice, mettendo in pratica le direttive impartite a suo tempo dalla gestione di Andrea Agnelli. Barrenechea, che ha debuttato nel derby dopo aver collezionato 2 minuti in una gara di Champions League, è soltanto il 5° giocatore in ordine di tempo ad affacciarsi in prima squadra. Prima di lui Miretti, che ha già totalizzato 25 presenze in questa stagione, poi Fagioli, 21 presenze, Sulé, 14 presenze, Iling Junior, 10 presenze, e all'orizzonte c'è Barbieri, per non dire di Ken, che all'epoca approdò prima squadra dalla primavera, e dello stesso Pogba, al tempo della sua prima esperienza in maglia bianconera ai massimi livelli. E tutto questo significa che cosa? Significa che, a prescindere dall'esito della finale di Coppa Italia con il Vicenza, è importante rimarcare come la Juventus, in beata solitudine, sola beatitudo, dicevano i monaci cistercensi, abbia anticipato i tempi e abbia capito quanto importante sia l'allestimento della seconda squadra, che diventa il serbatoio della prima, perché è chiaro che una linea di tendenza come questa confermi e dimostri quanto in futuro in prima squadra arriveranno sempre più giocatori che siano cresciuti nel vivaio o nella seconda squadra del club. E questo è molto importante al tempo in cui si dice che il calcio italiano, per rialzare la testa anche a livello di nazionale, debba investire sempre più nei vivai.
Xavier Jacobelli qui su Radio Bianconera, riavvolgiamo il nastro. Che derby è stato? Per i tifosi bello, perché si vince in quel modo, si vince con tanti gol. E per la Juventus un salto importante in avanti anche in classifica, questo è l'aspetto positivo?
Ma direi che intanto è stato uno dei derby più belli, più spettacolari degli ultimi anni, scanditi dal predominio pressoché assoluto della Juventus sul Toro, se è vero come è vero che l'ultima vittoria dei Granata nel derby risale a 8 anni fa e che da 28 anni il Toro non riesce ad imporsi in occasione di un derby giocato in casa della Juventus. Ma soprattutto a confortare è stata la dimostrazione che, recuperando a poco i grandi infortunati, gli ex grandi indisponibili, vero, e il caso scuola è quello di Pogba, tornato a indossare la maglia bianconera dopo 7 mesi dall'infortunio patito a Los Angeles in occasione della tournée nordamericana della Juventus, è chiaro che un altro gioco la Juventus abbia dimostrato essere possibile. E lo si è capito dall'evoluzione della partita, dalla rimonta per 2 volte delle reti realizzate dal Toro e dall'inserimento a 20 minuti dalla fine di quelle energie fresche, Chiesa, Pogba, De Sciglio, che hanno impresso una svolta alla partita. E qui, secondo me, sta anche, come dire, la soddisfazione di Allegri della squadra, soprattutto perché quella famosa fatidica tabella Allegri, che non esiste ma di cui si fa un gran parlare, ovvero fissare a quota 73 punti la soglia per andare in Champions League indipendentemente da come andrà a finire davanti al collegio di garanzia la questione dei 15 punti di penalizzazione, il derby ci ha detto che questa Juve creda in una missione apparentemente impossibile, ma il calcio è bello perché trasforma a volte le missioni apparentemente impossibili in possibili.
Roma-Juventus è già cominciata, direttore, con Mourinho, come al solito.
Sai, qui adesso si tratterà di capire esattamente che cosa deciderà la Procura Federale, che ha compiuto un atto dovuto. Alla luce,
certo,
di
un po' di imbarazzo c'è anche attorno a questo caso, dai.
Denunciato da Mourinho per le presunte frasi offensive, dico presunte perché ovviamente dove siamo in attesa di seguire gli sviluppi dell'inchiesta federale. Però al di là della questione Mourinho, io penso che Roma-Juventus, proprio in chiave rincorsa alla zona Champions League, sia già un autentico spareggio. D'altra parte, da qui alla fine del campionato, non dico ogni giornata del torneo ci proporrà, ma quasi, degli scontri diretti. C'è anche domani sera un Napoli-Lazio interessante, peraltro un Napoli che chiuderà praticamente un cerchio, perché il confronto con Sarri vede soltanto un giocatore presente superstite dell'epopea di Sarri dalla sua ultima stagione, cioè Zielinski. Dopodiché abbiamo la prova provata che a Napoli si è cambiato tutto, oltre alla, ovviamente alla guida tecnica, ma soprattutto alla luce dello straordinario campionato che la squadra partenopea sta disputando.
Xavier, è scomparso il sarrismo? Non ne sento più parlare, non seguo attentamente. Cioè, il sarrismo era l'abbinamento di un sistema di calcio di un allenatore come Sarri al Napoli, poi doveva esserlo alla Juventus, poi adesso alla Lazio. Cos'è successo?
Ma sai, intanto la posizione in classifica della Lazio e il suo comportamento nella competizione europea ci dicono che evidentemente ci sia stata un'evoluzione. Poi sai, ogni allenatore riesce a fare o a non fare risultato a seconda anche dell'organico che ha a disposizione.
Chiaro.
La Lazio, ad esempio, ha nelle sue fila un grande cannoniere, forse uno dei migliori attaccanti degli ultimi vent'anni del calcio italiano, che risponde al nome di Ciro Immobile, che è l'ottavo marcatore assoluto in Serie A. Questo è un dato che fa riflettere, che è stato quattro volte capocannoniere, che ha vinto la Scarpa d'Oro. Il problema della Lazio è che, a mio avviso, dal punto di vista dell'organico, questo è incompleto, e lo abbiamo visto quando, causa di infortunio, Immobile si è dovuto fermare.
Una battuta finale sulla Coppa, che è poi dietro l'angolo, per la Juventus, per le italiane in Champions League. E punto gli occhi su Vincenzo Grifo, 29 anni, direttore. La Juve se lo trova contro, Mancini ci aveva creduto sul giocatore. Alcuni sono andati via. Di quelli che sono rimasti in Italia, con esperienza, quanti ne rimarranno l'anno prossimo nel nostro campionato? Ancora Pil?
Ma io penso proprio di sì, anche perché il fatto che noi abbiamo 7 squadre in lizza nelle 3 competizioni europee, ed è un evento che non si verificava dalla stagione 91-92, la dice lunga sul fatto che il nostro calcio, pur assillato da grandi problemi che nessuno ha mai né nascosto né sottaciuto, sta dando segni importanti di vitalità. Quanto a Grifo, il merito di Mancini, che lo ha impiegato per 8 volte e l'attaccante del Friburgo ha realizzato 4 reti in maglia azzurra, è quello di scandagliare qualunque campionato alla ricerca di giocatori che possano ritornare utili alla nazionale, stante il fatto che nel nostro campionato la presenza media di giocatori stranieri nelle prime 24 giornate abbia oscillato tra il 62 e il 65%. Il che ha ristretto fatalmente il bacino di selezione del commissario tecnico.
Certo. Un'ultima battuta, perché me lo sono dimenticato, me lo chiedevano prima del tuo intervento. Vlahovic, mi dai un giudizio su Vlahovic?
Il mio giudizio su Vlahovic verrà dato a fine stagione, però non possiamo mai dimenticare come questo giocatore stia ritornando a tempo pieno dopo essere stato tormentato per mesi dalla pubalgia, che è il nemico più infido che un calciatore possa ritrovare sulla propria strada. Quindi io penso che Vlahovic sia un patrimonio assoluto della Juventus, che sia soltanto una questione di tempo rivederlo sui livelli di forma migliori, ma nel frattempo ciò che conta, e la Juventus lo ha dimostrato nel derby, è che lo spirito della squadra, forse anche temprato dalla vicenda dei 15 punti, sia di nuovo lo spirito della Juventus. Io penso che questo sia ciò che maggiormente gratifichi i tifosi bianconeri in questo periodo, è il fatto che stasera ci saranno addirittura 20.000 spettatori, sì, allo stadio per la prima finale di Coppa Italia della Next Gen, è un'ulteriore dimostrazione di attaccamento alla squadra e alla società in questo momento.
Grazie direttore Xavier Iacobelli, a giovedì prossimo. Noi le cose di calcio le abbiamo trattate anche con te, come sempre, con grande profondità. Grazie direttore.
Grazie a te Antonio, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Alla prossima, allora buona visione questa sera, buon collegamento con Colpo di Tacco Next Gen dalle 21, alle 20.30 ci sarà ancora terzo tempo, naturalmente collegamenti ancora con lo stadium, un grazie a voi, adesso fuori di Juve, fuori di qua, ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.